Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni. Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell'Ermon. Tu m'hai ferito, ferito il cuore, oh sorella mia sposa. Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni.
Vi ho detto, amici carissimi, oggi il Doni non fa l'omelia, per fortuna. E saremo in quattro oggi a parlarvi. Guardate, io ho raccomandato a questi ragazzi di dirvi le cose come le hanno sentite. Perché per la parrocchia, per la comunità, questi sono i momenti cruciali. La preparazione dei fidanzati al matrimonio, la prima comunione, la cresima, l'assistenza ai malati, la formazione dei giovani, gli esercizi spirituali, sono quelle tappe che segnano la vita di una comunità, come le nostre piccole famiglie singole. Questi ragazzi, pochi, 26, 13 coppie, mai una cosa così piccola, noi 25, 30, no? Abituati sempre in grande, come la Chiesa è grande, ma non tanto il numero ci interessa oggi. Quanto li vedrete questi ragazzi? Non sono più ragazzini, è il mondo di oggi. Una volta si sposava tra i 20 e i 30 anni, e adesso è un ricordo dell'antichità, per tanti motivi che voi conoscete. Questi ragazzi che vivono una vita difficile. Sapete perché non si sposa la gente? Perché non c'hanno i soldi per fare la casa. Anche. Il primo motivo per cui questi ragazzi non si sposano più è che non si conoscono. hanno paura. Chi sei tu? Ecco, l'uomo e la donna hanno perduto la loro identità. Il loro volto, sono banditi mascherati. E come fate a sposare quando non sai con chi ti sposi? È un'avventura tremenda, vai incontro al peggio. Oggi si va incontro al peggio. Vi ho detto domenica scorsa che al Tribunale Ecclesiastico Umbro, su 111 cause, 100 hanno dichiarato nullità di matrimonio dall'inizio. E la prima causa del fallimento matrimoniale è la immaturità psicologica, che tradotto in perugino, imbecilli, scemi, capiscono quel che fanno, non sanno quello che fanno. Ma ve l'immaginate, non sanno quello che fanno. Ma come, a 35? Non sanno quello che fanno. Questi ragazzi noi li abbiamo tastati, provati, sembrano bravi. Ma la mano sul fuoco io non ce la metto mai, mai. Però vi devo dire con tanta gioia e sicurezza, tutte le coppie che vengono a fare da noi il corso hanno, molti di più, una grande riuscita. Altri una buona riuscita. Raramente notiamo le separazioni. Una ragazzina del corso dell'anno scorso ha parlato loro l'altra sera e ci ha colpito. È la ragazzina più giovane, 25-26 anni, che ha sposato contro tutto e contro tutti. Erano tutti, io conosco la storia e penso sia presente anche alla messa in questo momento, ma le fa onore a lei e a suo marito. A questi ragazzi è venuta a dire: ragazzi, io mi sono sposata e non era un gioco, ho dovuto lottare contro tutte le difficoltà che potete immaginare. Si sono voluti sposare perché a loro ha detto questa cosa sta ragazza, perché il corso ci ha cambiato la vita. Noi non eravamo ferventi cristiani, partecipando a questo corso ci si è aperto un orizzonte sconfinato che ci ha cambiato la vita, per cui desideriamo con gioia vivere il nostro amore. Però sapete che ha detto loro questa ragazza? Dal giorno del matrimonio abbiamo scommesso su Cristo. Da quel giorno, insieme tutte le sere, celebriamo il rosario, corona e fondamento del nostro amore. Capito? Cari amici, grazie. Adesso sentiamo Matteo. Sentiamo Irene, poi sentiamo Monica e poi concludo io con poche parole. Ascoltateli bene questi figli, hanno partecipato con vivezza d'animo, con grande interesse, con volontà di capire. Adesso gli diamo una spintina perché vivano bene. Vai.
Da quando Don Ignazio mi ha assegnato l'importante responsabilità di rendere questa testimonianza, ammetto che non avevo chiaro che cosa avrei voluto raccontare oggi. Poi, una mattina di questa settimana, mi sono svegliato con in testa una canzone e ho deciso di usarla per farvi entrare nel viaggio intenso che noi coppie di futuri sposi abbiamo vissuto in 3 settimane. Viaggio che rimarrà nei nostri cuori per sempre. Nel 1962, un cantautore di nome Sergio Endrigo ha prodotto un capolavoro intitolato «Io che amo solo te». Il breve ma intenso testo della sua canzone dice: «C'è gente che ha avuto 1000 cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te. E non ti perderò e non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama 1000 cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io non mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Io ho avuto solo te e non ti perderò e non ti lascerò per cercare nuove illusioni». In queste parole leggiamo tutto quello con cui ci siamo confrontati in queste settimane. Ovviamente è difficile condensare in pochi minuti un percorso spirituale, filosofico, antropologico, sociologico, bioetico anche, come quello che abbiamo vissuto. Però vorrei provare a parlarvi almeno dei temi più importanti. Innanzitutto in questa canzone c'è l'unicità della persona amata, un dono unico. Endrigo dice: io ho avuto solo te, io che amo solo te. E a questo dono non ci si può rinunciare, ci si deve completamente dare, ci si deve donare a propria volta, anzi di più, crocifiggere. Come dicono le parole, non ti perderò, non ti lascerò, io mi fermerò. Nel senso che, non nel senso che ci si deve annullare, ma nel senso che ci si deve fermare, stoppare quando serve e come serve per l'altro. Poi, secondo me, in questa canzone c'è, nascosto fra le righe, il tema della famiglia, condensato in pochissime parole. Endrigo dice: ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Dove la gioventù, secondo me, può essere vista come la fertilità, la capacità di donare al mondo dei figli e di creare una famiglia. Quel che resta, però, dice Endrigo, come a dire che potrebbe essere che ce ne sia poca, o magari nulla. E questo, come abbiamo visto, va saputo accettare, elaborare dalla coppia, per evitare di accanirsi contro la volontà di un progetto divino più grande, magari diverso da quello che ci si aspetta. Senza per forza scadere in soluzioni alternative che oggi la scienza ci mette a disposizione per soddisfare mere esigenze egoistiche. Terzo punto. In questo testo, secondo me, che è stato scritto prima delle grandi rivoluzioni e innovazioni del nostro tempo, c'è già la comprensione di quelle che possono essere le distrazioni del mondo che ci circonda, che possono allontanarci dall'amore ideale, divino. Endrigo dice: c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Non ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove avventure, per cercare nuove illusioni. Il matrimonio, quindi, è un impegno che deve mettersi a servizio delle sfide della vita, evitando distrazioni di ogni tipo che oggi sicuramente ci circondano. Infine, questa è una canzone, un canto dell'amato verso la propria amata. E qui c'è un altro grande tema con cui ci siamo confrontati, che è la comunicazione. Già, perché un matrimonio, all'interno di matrimonio, la comunicazione è un grande pilastro, forse il più grande. Io devo dirtelo che ti amo, devo fartelo capire che mi dedico a te, con le parole, con i gesti, con gli occhi. Questo per vivere costantemente nella gioiosa consapevolezza dell'amore. Ma non solo, la comunicazione è strumento risolutivo, di confronto, utile a superare le sfide del matrimonio, grandi e piccole. Come dicevo prima, non possiamo condensare in pochi minuti tutto quello che abbiamo vissuto con questo percorso e non possiamo nemmeno condensare, ma dobbiamo menzionare, momenti di sincero divertimento e goliardia che Don Ignazio ci ha fatto vivere. Incluse le sue battute, spero di poterlo dire, sui comunisti, la sua discutibile preferenza calcistica per l'Inter, incluse le lezioni di dialetto perugino. Grazie, Doni, per tutto questo. Scherzi a parte, grazie per la dedizione, la professionalità, la conoscenza e il grande cuore, sia tuo, Don Ignazio, che dei tuoi fidati collaboratori, Monica, Assuntina e Mario. Tutti insieme ci avete riportato all'essenza di ciò che vuol dire stare insieme e ci avete ricordato il valore della conoscenza di sé, del mondo, di Dio. E Dio, che sono convinto ci stia ascoltando, vi benedica per la mente e il cuore aperto che ci avete mostrato, dandoci un esempio di Chiesa fra i migliori che abbiamo incontrato nel nostro tempo. Grazie.
Irene è una dottoressa, una ginecologa. Ora sentirete il parlare dell'uomo molto tecnico, concentrato, quasi professionale, di un dirigente, e sentiamo il cuore di una donna che ha percepito il corso in un modo diverso. Sentirete le sue parole che cosa hanno assorbito da questo percorso così bello e così intenso. Irene.
Sarà un pochettino più semplice, io nella mia forma. Allora, noi abbiamo cominciato questo corso sulla base di testimonianze, no? Che abbiamo avuto da persone vicine che avevano già fatto questa esperienza e che erano entusiaste, no? Di quello che avevano vissuto. Quindi sapevamo già un po' tutta l'organizzazione, sapevamo come funzionava, le tempistiche, tutto quanto. Ci sentivamo come preparati, no? A quello che avremmo dovuto vivere in queste settimane. In realtà quello di cui mi sono resa conto è che c'è stata comunque una sorpresa, nonostante tutti i dettagli tecnici e organizzativi di cui eravamo già a conoscenza. Abbiamo avuto un primo approccio anche un pochettino timido, penso, sia io che Matteo, per cercare, no, di scoprire quello che c'era intorno a noi e soprattutto il modo in cui ci sarebbe stato comunicato, okay, il messaggio del corso prematrimoniale. La cosa che mi ha stupito, penso, più di tutte, non dalla prima ma dai successivi incontri, è stata l'accoglienza. Penso che posso parlare un po' anche a nome di tutti. Ci siamo sentiti veramente accolti così per come siamo, molto diversi probabilmente fra di noi, chi più appunto spavaldo, chi più timido, però accolti così per come siamo e per come saremmo stati capaci appunto di affrontare in maniera diversa questo percorso. Altra cosa che mi ha stupito positivamente è stata anche la grandissima apertura mentale, perché non nascondo che un po' di pregiudizio magari di come sarebbero stati affrontati determinati temi ce lo avevo, ok? Pensare che magari fosse stato un qualcosa di incentrato molto su il messaggio estremamente cristiano, estremamente cattolico. Invece anche in questo senso secondo me c'è stata accoglienza, c'è stata apertura nel capire come ognuno di noi poteva vivere e pensarla su determinate cose. Ultimo messaggio che mi è arrivato chiaro e che mi è piaciuto tantissimo è stata la richiesta di una presa di coscienza, cioè capire esattamente che cosa stiamo andando a fare, con diciamo anche esplicite richieste di: se non siete convinti lasciate perdere, lasciate stare, perché probabilmente non è la vostra strada. E questa richiesta proprio di riflessione su quello che stiamo facendo, secondo me può essere la nostra salvezza per essere veramente coscienti di quello che stiamo andando a fare. Quindi quello che mi sento di dire oggi è sicuramente grazie, molte grazie a Doni e a tutti i suoi collaboratori per averci veramente spronato, quasi obbligato in maniera anche un po' diciamo insistente, a pensare, a riflettere, a prendere coscienza di che cosa stiamo andando a fare e soprattutto di come può diventare la nostra vita dopo questo passo. Io penso che avere avuto la possibilità di pensare a tutte queste cose e di sceglierlo in maniera cosciente, adulta, perché probabilmente anche l'età un pochettino ci aiuta in questa cosa, sia un grande dono che ci è stato fatto, e quindi vorrei ringraziarvi tanto per questo.
Monica, una oramai specializzata nei corsi dei giovani, presiede infatti la catechesi giovanile, sempre, agli esercizi spirituali, sempre, alla catechesi degli adulti, sempre, al corso dei fidanzati, sempre. Ora è una, insieme a Assuntina, non so se sia presente, ma Assuntina è, purtroppo, sapete, è un pezzo grosso, anche se non è, è molto piccola di statura, ma è sempre in giro, è sempre in aereo, è la rappresentante dell'Italia presso Strasburgo per la bioetica italiana. Ha lavorato con tutti i governi ultimi e fa parte del Consiglio Nazionale di Bioetica, e questi giorni è su tutte le cronache sotto il tiro ferocissimo anche dei cattolici, suoi colleghi. Hanno avuto una questione terribile, non so se voi la sapete, adesso non è questo il momento, ve ne parlerò. È l'unica che ha votato contro, che sarà legge dello Stato italiano fra poco, un'aberrazione, l'unica che si vanta di essere cattolica in linea con il Vangelo, l'unica. Mentre tutti gli altri hanno detto me ne vado contro Gesù Cristo. Assuntina, e a loro ha raccontato tutto quello che è accaduto, quello che sta vivendo, il dramma di questi giorni, tutti contro gli sparano, in Italia, in Europa, in Francia, in Germania, da tutte le parti, e ha portato a questi giovani la scienza più pura, il cuore più grande di una mamma, di una scienziata, di una professoressa, e ha fatto sentire loro come scienza e fede vanno sempre a braccetto. Monica.
Buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie perché le vostre preghiere arrivano sempre e perché ne abbiamo sempre bisogno. Però ringrazio soprattutto queste coppie, perché nonostante l'impegno, la fatica che ci abbiamo messo tutti, li devo ringraziare per la grande attenzione, no? Lo diceva Don Ignazio, tutti gli anni troviamo le coppie molto interessate, assetate, anche se inizialmente, lo diceva anche Irene, anche se con anche pregiudizio. Inizialmente anche come dire, un po' di sospetto, ma che ci dovranno raccontare mai sul matrimonio questi qua? Siamo grandi, no? Siamo vaccinati, fidanzati da tanto, abbiamo esperienza. Ecco, io li devo ringraziare perché ci hanno anche loro accolto tanto, ci hanno accolto e hanno fatto un'opera davvero di umiltà, perché quando si arriva a una certa età rimettersi in discussione non è semplice. Non è semplice, e invece molto attenti, però una nota di tristezza, come dire, ce la metto. Nel senso che io ho notato che una grande attenzione, la più grande attenzione che era proprio palpabile, quasi tensione, la si toccava quando andavamo sui temi della separazione, del fallimento, quando si parlava del fallimento del primo matrimonio, del secondo e del terzo. Lì si poteva vedere una tensione molto più netta. E allora tra me e me facevo una riflessione, no? Capivo con tristezza qual è la malattia di oggi. Abbiamo un amore che è affetto da paura, terribilmente affetto da paura. E questa, se ci pensate, è una cosa triste, perché l'esperienza più bella, più esaltante, quella che porta al matrimonio, la scelta per sempre, è attaccata da tutte le parti. E lo si vede in maniera tangibile. Questi ragazzi, così come tanti altri, hanno paura. Ecco perché ci si sposa tardi, diceva Doni. Non è soltanto una questione economica, non è soltanto una questione di trovare casa. È questione che oggi non ci si fida più della cosa più importante su cui basare la propria vita, che è l'amore. Ecco perché è stato importante rivederci insieme. E mi piace pensare a queste 3 settimane come un grande cantiere. Un grande cantiere in cui Don Ignazio, Mario, con i loro muscoli spirituali, hanno preso veramente scalpello e martello e hanno cercato di togliere tutte le incrostazioni che questi ragazzi avevano. E perché l'abbiamo tutti, perché siamo circondati da un mondo che ci dice che il matrimonio è una cosina romantica, ma non può durare per sempre, l'uomo non è fatto per questo. E infatti si fallisce. Quindi prendiamo le cose in sordina. E vedete, questo è esattamente quello che impedisce di far durare un matrimonio. Nel momento in cui si percepisce l'amore come qualche cosa su cui si può avere una riserva, è la volta buona che il dono totale di sé su cui si basa il matrimonio per sempre viene meno. E allora è stato importante fare questo lavoro con Assuntina, che ha fatto un panorama di quello che diventa l'uomo quando perde la sua vera natura, di come riesce a strumentalizzare se stesso, il corpo, i figli, quando perde la propria identità, diceva Don Ignazio. Noi non siamo esseri fatti per stare soli e per pensare al nostro soddisfacimento personale, siamo fatti per donarci, è lì che troviamo la nostra felicità. Quindi anche per loro credo sia stata una sorpresa scoprire che il matrimonio cristiano è fatto per la felicità. Certo, bisogna arrivare alla crocifissione, ma è fatto per la felicità. Quindi c'è stato un grande polverone, abbiamo dovuto scrostare tanti pregiudizi, anche di una chiesa che vede di cattivo occhio tutto, la corporeità, la sessualità, per carità. Hanno dovuto combattere contro un lungo gap, perché sappiamo benissimo che noi sì siamo cristiani, ma dalla comunione o anche dalla cresima in poi, non sentiamo più parlare di questi temi, per cui non sappiamo più che cos'è un matrimonio cristiano. Quindi io li ringrazio perché sono degli eroi, non sono circondati da tanti esempi, come dire, positivi, costruttivi, ma ce l'hanno fatta e sono stati resi disponibili. Come diceva Irene, magari è un mettersi ancora in discussione, però sono contenta che abbiano colto il fatto che noi li abbiamo fatti ragionare, perché vedete, ancora c'è questo pregiudizio: il cristiano ragiona così, per dogmi, ragiona per cose irragionevoli. No, il messaggio cristiano serve a riportarci a quello che abbiamo letto quando abbiamo letto le prime pagine della Bibbia, all'idillio dell'uomo e della donna che diventano una carne sola, mentre oggi l'uomo e la donna, anche quando si amano, si sentono nudi, cioè si sentono uno ostacolo per l'altro, uno pericolo per l'altra. Ecco che quindi spero che questo percorso vi abbia riportato invece alla bellezza del Cantico dei Cantici, ai due che si amano e che hanno ripulito il loro sguardo da ogni possesso, da ogni paura, no? Ma che vi abbia veramente invece fatto venire voglia di aspirare a quell'unione per sempre. E quindi ricordatevi che cos'è il matrimonio cristiano, se lo scegliete, perché c'è un grandissimo vantaggio. Dio, come avete visto, vuole donare tutto a tutti, però richiede la nostra collaborazione. E se voi accettate di diventare sposi cristiani, mi piace usare un'immagine di Luis Evely, avete un grande vantaggio, quello di basarvi non su un ideale, non su una teoria psicologica, non su una filosofia, ma su una persona concreta, su Cristo, che ha fatto del suo amore una cosa incredibile, eterna. Il vostro amore piccolo è una scintilla del suo amore, se si basa su quello ha un grande vantaggio, sa di poter vincere qualsiasi ostacolo, sa di poter amare addirittura dalla croce e quindi di poter salvare sempre quello che ama. È questo che io vi auguro, di essere convinti, quando direte il vostro sì, che il vostro amore dura per sempre perché è innestato su quello, su una certezza. E quindi, così come dice sempre Luis Evely, non si vive davvero se non si vive per sempre, ricordate che non si ama per davvero se non ci si ama per sempre. Auguri di cuore.
Il mio ultimo discorso lo vorrei rivolgere al professor Mario, il quale non è potuto venire per motivi familiari, anche lui ha 80 anni, quindi con la moglie malata, ma è stato il pilastro di questo corso. Questi ragazzi hanno avuto del matrimonio proprio un aspetto poliedrico. Abbiamo loro parlato sotto il profilo umano, filosofico, antropologico, giuridico, medico, di bioetica, teologico e biblico. Se c'è qualcosa aggiungetelo voi. L'abbiamo proprio sfaccettato in queste 3 settimane in modo che possano aver avuto un'idea globale, ma cuore di tutto, e io vorrei, mentre ringrazio Assuntina, preziosissima, preziosissima, è una delle poche in Italia che sa parlare di scienza, a parte che insegna chimica alla nostra facoltà universitaria, ma quando parla di bioetica, guardate, so che questi giorni ha scritto anche per diversi giornali, l'hanno attaccata da tutte le parti, è logico, perché oggi non c'è più una visione cristiana, amici, punto e basta. E allora vedete, chi è cristiano e viene marginato, e viene bastonato, ma non ci interessa, quello è il primo cristiano, l'ha messo in croce, quindi non ci mette paura. Mentre ringrazio Mario con belle 5 lezioni, Assuntina con 4, Monica con 4, io ho fatto da coordinatore, ma vorrei lasciarvi, carissimi ragazzi, quelle bellissime parole di Gibran Khalil Gibran. Come l'amore vi pota, così vi matura. Se le piante non si potano e non danno frutto, è il tempo della potatura, vedete adesso, abbiamo potato gli olivi, stanno potando le piante, speriamo che non venga la neve fra 5 giorni, che ci roverebbe tutto. Come vi pota, così vi matura. Come vi esalta, l'amore vi porta fuori di testa, vi fa ardimentosi, vi fa usare tutto, sperare al di là di ogni cosa, di ogni speranza. Così vi crocifigge. Cari ragazzi, ricordatevi, l'amore è crocifissione, ricordatelo. E poi vorrei parlare ai ragazzi, ai giovani. Rileggete quella pagina di Turoldo sulla bellezza della Genesi, della vostra ragazza, domani vostra moglie. Ricordatevi ciò che dice Turoldo: la donna è un mistero di incanti, è uno scrigno prezioso dove voi non potete mai arrivare, perché la donna è il cuore del mondo, la donna è il cuore dell'uomo, la donna è il cuore della storia. Ecco perché Giovanni Paolo II diceva: donne, avanzate, prendete in possesso la direzione del mondo. Voi vi approcciate, l'uomo con la sua ragione, la sua scienza, la donna col suo cuore, la sua tenerezza, ingentilite il mondo con la vostra anima. Cari ragazzi, ricordatevi, voi uomini come me siete razionali, siete scienziati, siete precisi, ma guardate che se non c'è un cuore che scalda le vostre idee, rimanete a piedi come un falcuccio. Ecco. Allora io vi invito veramente tutti a riprendere in mano. Noi vi abbiamo bombardato in queste 3 settimane, non abbiate paura. Ma io non ricordo, ricorderete, intanto il bombardamento ha fatto scendere tante idee, tante emozioni nel vostro animo sensibile. Passerà il tempo e lo Spirito Santo farà tornare a galla ciò che noi vi abbiamo detto in 1000 modi e vi farà riflettere, vi farà pensare. Ma ricordate soprattutto che se volete veramente nella vita avere un matrimonio come spero lo pensate, donatevi per sempre con tutto l'amore possibile, perché l'amore è Dio stesso. Che ha detto Turoldo: Dio vi ha baciati sulla bocca con l'alito. E l'alito, Monica va insegnato, ruach, che è lo spirito della vita. Quindi in voi donne il Signore ha messo lo spirito della vita. E come conclude Turoldo, che dopo la fatica della creazione, la sua fatica fu premiata dal sorriso di lei e fu il suo riposo. Date ai vostri uomini, domani ai vostri mariti, un giusto riposo con tutto il vostro cuore. Tanti auguri e ben costruite. Il Doni qui c'è sempre per voi. Avete trovato la casa vostra? Basta un colpetto di telefono e io ci sono di giorno e di notte per voi, come per tutti. Tanti, tanti auguri. Grazie.